Buonasera a tutti, iniziamo il consiglio, facciamo l'appello.
Irmini Marco.
Presente.
Bruschi Raffaele.
Presente.
Irmini Eduardo. Monaco e Pino.
Presente.
Carnesciati Riccardo.
Presente.
Dini Giampiero.
Presente.
Giorgi Eri.
Presente.
Bellardini Antonio.
Presente.
Rampi Fausto.
Presente.
Boschi Adriana.
Presente.
Tocchi Monica.
Presente.
Tutti presenti.
Grazie. Allora, buonasera a tutti. Come comunicazione da parte mia, una comunicazione. Ci tengo a comunicare al Consiglio una richiesta che è pervenuta all'interno dell'Unione dei Comuni da parte del Comune di Terranuova Bracciolini. Il Comune ha chiesto alla Giunta dell'Unione di costituire un gruppo tecnico per l'analisi di fattibilità e impatto della gestione di alcuni servizi comunali tramite Unione dei Comuni del Prato Magno. Quindi ha chiesto di costituire un gruppo di lavoro formato da tecnici dell'interno dell'Unione dei Comuni, anche da tecnici dei singoli comuni, per valutare la possibilità di intraprendere un percorso di costituzione di forme associate di funzioni fondamentali o meno. E quindi la Giunta dell'Unione si è espressa positivamente nella costituzione di questo gruppo per valutare tutte le possibilità che ci possono essere e le forme per poter instaurare questo rapporto, e ci tenevo a informare l'intero Consiglio anche di Castiglione Fibocchi. Ci sono altre comunicazioni? Se non ci sono altre comunicazioni, passerei all'ordine del giorno. Punto numero 2, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2021. Ormai è prassi l'approvazione nell'ultimo consiglio di dicembre, sia l'approvazione del bilancio di previsione che anche quindi la revisione delle partecipate. Al punto numero 2 è scritta appunto questa delibera, come previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica con l'acronimo di TUSP, è previsto appunto l'approvazione di due atti che sono allegati alla delibera. Il primo è la ricognizione delle partecipate al 31/12/2021 e l'altro è la relazione dell'attuazione del piano delle razionalizzazioni che abbiamo approvato l'anno precedente, quindi per dare atto delle modifiche e degli atti che sono stati fatti in corso dell'anno. Velocemente andiamo ad esaminare le partecipate che abbiamo, il Comune di Castiglione Fibocchi, che tanto dopo le ritroviamo almeno già analizzate per il DUPS. Nell'allegato A abbiamo tutto l'elenco delle nostre partecipate. Allora, il Comune di Castiglione Fibocchi ha come partecipata AISA SPA allo 0,28%, la società in liquidazione dal 29 novembre 2021, quindi dopo un percorso di richiesta di liquidazione delle quote è stata messa in liquidazione il 29 novembre 2021. C'è da dire che è stata già fatta la prima liquidazione con un acconto di 6.720 euro nel giugno del 2022. AISA Impianti SPA 0,28%, questa ovviamente viene mantenuta, e la proprietaria, diciamo la società, gestisce l'impianto di inceneritore di Arezzo, e attualmente è in buono stato economico. Arezzo Casa lo 0,31%, ovviamente andiamo a mantenerla. Cassi Avetus Euro 3000, il 51%, la società in liquidazione dal 2008. Un piccolo aggiornamento al Consiglio, che nell'anno 2022 si è conclusa la fase decisoria della causa ed è stata trattenuta in decisione dal giudice in attesa di depositare la sentenza. Quindi al momento siamo in attesa di avere la sentenza della causa che si è svolta nell'anno 2022. Centro Pluriservizi SPA, abbiamo lo 0,20% e c'è il mantenimento, è una società in-house. CSA SPA in liquidazione, deteniamo il 9,29%, questa è la società in liquidazione dal 2014, sono già stati erogati due acconti di liquidazione, uno nel 2016 e uno nel 2021. Stiamo aspettando la conclusione delle procedure legate alla vendita di immobili e di terreni. Abbiamo CSI Impianti invece, che gestisce gli impianti della discarica di Terranova di Castiglionfibocchi e diciamo altre attività, per la quale possiede alcune percentuali di partecipazione. Di CSI deteniamo il 10,10%. La società ha sempre diviso utili, ha sempre lavorato, diciamo, e ha prodotto notevoli utili. Dal 2019 però si sono verificate degli stop, in quanto uno, la società ha il 17,16% di Sei Toscana. Sei Toscana ha chiuso il bilancio del 2019 con meno 8 milioni e anche quello del 2020, quindi la perdita si è ripartita in quota parte anche nella società CSI. Questo ha comportato per Castiglioni che il bilancio del 2019, quindi gli utili suddivisi nel 2020, hanno avuto un ammanco rispetto alla previsione prevista nei bilanci precedenti di oltre 100.000 euro. Per quanto riguarda invece gli utili del 2020 divisi nel 2021, proprio per la partecipazione del 17% in Sei Toscana, gli utili sono stati zero, in quanto la società ha chiuso con meno 133.000 euro, proprio per far fronte alla perdita di 1.400.000 euro derivanti dalla partecipazione in Sei Toscana. Per il 2021 invece il bilancio è chiuso in positivo per CSI, e quindi i dividendi arrivati nel 2022 si aggirano circa a 80.000 euro. Questa è una ricostruzione veloce dell'iter della nostra partecipata principale. Attualmente quindi la società sta lavorando, la discarica, l'unica discarica sito attivo che era quello di Terranuova è stata ci sono fermati i conferimenti a settembre del 2022, è andata oltre il previsto perché doveva chiudere a inizio anno poi a giugno, quindi è andata oltre a settembre 2022, quindi per il 2022 ha lavorato anche sulla vendita dell'energia, quindi ci auspichiamo anche un dividendo positivo per quanto riguarda il bilancio del 2022 che verrà liquidato nel 2023. Le attività di CSI continuano, non si fermano, è entrata a far parte di Valdarno Ambiente, quindi la voglia di lavorare e soprattutto di tenere in vita la società è legata ovviamente, oltre che a produrre utili, anche a garantire posti di lavoro delle numerose persone e famiglie che sono coinvolte nella società. Coingas 1,4%, la manteniamo, anche per il 2022 sfruttiamo la proroga proposta e prevista dall'articolo 24, 5 bis e 5 ter, che prevedono la possibilità di mantenere la società. Nuove Acque SPA, manteniamo la società con lo 0,32%. La società è costituita nel 1999. E poi abbiamo Valdarno Sviluppo, che è in liquidazione dal 2013, e deteniamo lo 0,54%. Apro la discussione.
Valdarno Sviluppo c'ha comunque una richiesta di fallimento.
Giusto? Sì, sì.
Ah. Abbiamo parlato con il curatore e dovrebbe aver messo, mi corregga la dottoressa Gabriele che ci ha parlato direttamente lei, gli ultimi terreni in vendita che sono nel comune di Montevarchi, aspettavano il nuovo piano, il regolamento urbanistico per vedere se riuscivano ad avere una destinazione diversa per cercare di monetizzare il più possibile, però credo che in questi ultimi mesi l'abbiamo messa in vendita.
Sì, il giudice, dato che la situazione si poteva, questa stessa da diversi anni, il giudice che seguiva la liquidazione ha chiesto, insomma, intanto di procedere con la perizia, quindi quest'anno hanno fatto una perizia valutativa dei terreni e sono programmata, la vendita è programmata per il primo semestre del 2023.
Quindi il giudice delegato, al fallimento, che ha ordinato il curatore di metterli in vendita, può fare una massa fallimentare.
Diciamo che praticamente rispetto alle partecipazioni in pubblico ogni anno la situazione è sempre invariata e il ruolo del nostro comune, essendo un comune molto, molto piccolo, è ovviamente minimo, però nonostante questo io credo che comunque si possono esprimere delle posizioni, anche ad esempio rispetto alla Coincast SPA, se questa amministrazione ha una sua posizione oppure se bisogna comunque di raccodarci alle decisioni dei comuni più grandi, perché c'è sempre un continuo rinvio in base al decreto Maria, però si ha più o meno un'idea del ruolo anche del futuro appunto di questa società per razionalizzazione.
Ah sì, come ne abbiamo parlato anche allo scorso consiglio, l'idea è quella di creare in Coingas una partecipata attiva dei vari comuni che ne fanno parte, cioè che vada a svolgere delle funzioni non solo di distribuzione di dividendi ottenuti da Estra, che è la, diciamo, l'altra società di cui fa parte anche Coingas, ma che sia una società che possa svolgere delle funzioni e delle attività per quei comuni che non riescono a svolgerle. Attualmente è impegnata in energie rinnovabili, quindi campi fotovoltaici per produrre energia, e anche si sta diciamo concentrando molto sull'idrogenodotto di San Zeno, quindi cercano di creare un polo sia formativo che di produzione per appunto l'idrogeno. Ci sono altri progetti, come avevo accennato, quello proprio di fare dei servizi di supporto alla ricerca bandi piuttosto che appoggio alle amministrazioni, è un progetto che se ne parla da molto, è un po' fermo per vari problemi che ha avuto anche la società e lo stesso presidente. E quindi vediamo, insomma, noi i piccoli comuni soprattutto in questo sono abbastanza, diciamo, uniti nel chiedere questo, perché sono servizi che verrebbero offerti ai singoli comuni. Andiamo avanti, la nostra posizione è questa e la ripropongo a tutte le assemblee. Se non ci sono altre osservazioni, metto in votazione la delibera numero 2 iscritta all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2021. Favorevoli? 8. Contrari? 1. Astenuti? 2. Non c'è l'immediata esecutività. Passiamo al punto numero 3 iscritto all'ordine del giorno, conferma aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023. Come previsto dall'articolo 172 del testo unico degli enti locali, per poter procedere all'approvazione del bilancio di previsione, un atto, un allegato dovuto appunto è l'approvazione delle tariffe e nello specifico le aliquote IRPEF per l'anno 2023. L'IRPEF è stata appunto istituita nel 98, a Castiglionfibocchi entra in vigore nel 99 allo 0,2%, passa poi nel 2000 a 0,4 per essere poi fissata allo 0,5% nel 2001. Dal 2001 non ha subito nessun tipo di aumento. Per l'anno 2023 l'amministrazione conferma la delibera del 30 dicembre 2021, nel quale veniva appunto confermata l'aliquota dello 0,5%. Quindi oggi andiamo a proporre al Consiglio la riconferma dell'aliquota allo 0,5% per l'IRPEF. Apro la discussione.
Tanto sono tutti collegati, insomma, sia al bilancio di previsione che la conferma delle aliquote. Diciamo che più o meno ogni anno il bilancio è sempre lo stesso, una parte ovviamente è un bene perché magari non c'è un aumento dell'imposizione fiscale, dall'altro faccio un po' la stessa riflessione che feci l'anno scorso, cioè se si fanno delle considerazioni rispetto a quello che sarà il bilancio futuro. Abbiamo parlato adesso di CSI, sappiamo che i dividendi comunque saranno inferiori nel prossimo anno rispetto a quelli che sono stati negli anni precedenti e nel 2024 non sapremo ancora quanto verrà a mancare. Quindi sicuramente bisogna provare a delle soluzioni. Io un anno fa avevo lanciato questa riflessione rispetto allo scaglionamento dell'IRPEF, lo so che ovviamente siamo al minimo, però magari fare una valutazione rispetto ai redditi più alti, non perché io sia favorevole all'aumento di imposizione fiscale, però probabilmente può essere un'ipotesi rispetto a un eventuale rischio di tagli dei servizi in futuro. Ovviamente il futuro dei bilanci degli enti pubblici non sarà semplice, non solo per noi, per tutti i comuni, in particolare per i piccoli comuni, il sicuramente non sarà roseo. Quindi in virtù di alcuni cambiamenti negativi che ci saranno anche rispetto alle nostre partecipazioni, capire quali soluzioni si può trovare. Mi ricordo che l'anno scorso il vice sindaco aveva condiviso un po' questa riflessione, aveva detto vediamo che valutazione faremo in futuro, però visto che comunque niente è cambiato, volevo sapere se ci sarà poi diciamo, questa valutazione consistente eventualmente di sostenere a una mancanza di dividendi come quella di CSI che comunque sarà considerevole, per continuare a mantenere ovviamente i servizi erogati alla nostra comunità. Ecco, questa ovviamente è una riflessione che faccio, la faccio anche per tutti i successivi punti perché comunque sono tutti collegati.
Prima rispondo io, poi rispondo te.
Grazie Monica, la riflessione è stata presa in considerazione, abbiamo fatto una proiezione di quanto poteva incidere l'aumento di un punto sull'IRPEF e si parla di un'incidenza minima, mi pare intorno ai 23-25 mila euro, che non vanno sicuramente a coprire un meno 250 mila di dividendi di una CSI. Quindi, vero è che possiamo anche prendere in considerazione uno scaglione proporzionale rispetto ai redditi, ma inciderebbe addirittura ancora meno rispetto a un punto verso tutte le famiglie. Quindi se non dobbiamo risolvere, se non possiamo con questa manovra risolvere il problema minori dividendi addirittura azzerati di una partecipata, riteniamo insignificanti andare a gravare sulle famiglie per un'entrata che non risolve il problema alla radice. Cioè, mi spiego meglio, l'avere 20.000 euro in più a carico delle famiglie, però come entrata in un bilancio comunale, non risolve un 250.000 euro in meno di partecipata. Quindi riteniamo che con questo tipo di manovra sia... l'abbiamo studiata, sì, ma non abbiamo preso in considerazione proprio gravare sulle famiglie una minore entrata che non dipende dalle famiglie. Poi se il sindaco vuole fare qualche altra considerazione tecnica più specifica.
La considerazione è la seguente, che come avevo detto l'altra volta, l'anno scorso si accoglie la proposta perché è una riflessione idonea, opportuna e condivisibile quella di valutare la tariffa a scaglionata, quindi in base ai redditi. E questa verrà valutata nel momento che decidiamo appunto di intervenire e aumentare la tariffa, perché al momento... in base anche alle considerazioni quindi che ha detto il vice sindaco, non sono vitali un aumento di 20-25 mila euro per le entrate comunali in questo momento. Sicuramente avrebbero fatto comodo, però in questo preciso momento storico in cui la situazione è veramente drammatica e le famiglie si trovano a pagare di più, sia chi guadagna meno che chi guadagna un pochino di più, non ci sembra opportuno andare a ritoccare le tariffe. Quando lo faremo, sicuramente prenderemo in considerazione questa metodologia, ovvero di farlo in modo scaglionato, perché ci sembra condivisibile.
In generale, comunque, siccome la mancanza dei clienti comunque è in futuro prossimo, cioè si è fatta
già iniziata,
€50.000, insomma, molto meno, nel 2024 non so se sarà zerata, insomma, o sarà meno, cioè che valutazione si è fatta per far fronte al bilancio, quindi mantenere, come dire, tutti i servizi erogati e provare a far fronte a questa situazione, ecco, perché non sarà semplice.
No, assolutamente. Ripeto, i minori dividendi sono già iniziati dal 2019, nel 2020 i dividendi del 2020 sono stati zero, quindi c'è avuto un ammanco molto importante. Ci sono stati dei trasferimenti ministeriali che ci hanno permesso quindi di andare avanti, di continuare tutti i servizi anche che avevamo previsto, ma sicuramente l'ente ha già messo mano a una revisione della spesa corrente, perché è quello che ci tira giù. Quindi una spesa corrente vuol dire intervenire su quelle spese che sono costanti. La prima che ci è venuta in mente e abbiamo già iniziato è stata quella dell'efficientamento energetico, per ritrovarsi 10-12 mila euro in meno tutti gli anni da dover pagare, che quella rientra nella spesa corrente e non nella spesa di investimento, è già un'azione importante. E gli altri interventi è appunto ridurre la spesa corrente. Abbiamo messo mano a tutte le convenzioni possibili, siamo intervenuti, come avevo detto nell'ultima approvazione del bilancio preventivo, sulla questione dell'informatica per ridurre appunto i costi, e anche sul contratto di telefonia, un contratto che ci vedeva spendere circa 2.500 euro ogni due mesi, e l'abbiamo dimezzato. E poi insomma una serie di iniziative. Mi viene in mente appunto anche quella delle spese che dovevano essere rimborsate all'Unione, insomma una serie di cose che mettiamo in susseguirsi per cercare di risparmiare la spesa corrente dell'ente. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 3, iscritta all'ordine del giorno, conferma aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023. Favorevoli? 8. Contra? 10. Favorevoli all'approvazione del mantenimento delle aliquote IRPEF?
Poi sì.
Favorevoli?
Vivi sì.
10. Contrari? 1. Abbiamo qui l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 1. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4, iscritto all'ordine del giorno: approvazione aliquote e detrazioni relativa all'imposta municipale propria IMU per l'anno 2023. Altra delibera. Altra delibera e atto dovuto per l'approvazione del bilancio di previsione è appunto l'approvazione delle aliquote relative all'IMU 2023. Come sappiamo, dalla legge di bilancio 2020 veniva cambiata la vecchia IMU con l'approvazione della nuova IMU che raccoglie la vecchia IUC, mantenendo appunto la TARI, ma abrogando la TASI e unendo quindi le tariffe del 2019 di IMU più vecchia IMU più TASI. La quale è stata approvata con consiglio del 30 settembre 2020, il quale ha approvato appunto questo nuovo regolamento della nuova IMU. Andiamo oggi a confermare le aliquote previste per l'anno precedente. Nello specifico abbiamo deciso di mantenere anche per l'anno 2023 quello che avevamo previsto per il 2022 per quanto riguarda le agevolazioni per i nuovi insediamenti, limitatamente ovviamente ad alcuni immobili. Questo perché? Per far fronte e per cercare di andare a agevolare i nuovi insediamenti. Come per il 2022, quindi per rilanciare fortemente il sostegno alla nascita di nuovi insediamenti nel territorio comunale, per garantire quindi una maggiore crescita dell'occupazione, limitatamente agli immobili accatastati per uso negozi, botteghe, laboratori per arti mestieri, opifici e fabbricati ad uso produttivo, per attività di nuovo insediamento portiamo l'aliquota dall'1,06 allo 0,76% per i primi 2 anni di nuovo insediamento. Questo era un nostro indirizzo introdotto l'anno scorso e lo riproponiamo quest'anno. È stato quindi portato allo 0,76 perché lo 0,76 è la parte che per i fabbricati D deve essere riversata pari pari allo Stato, quindi sotto lo 0,76 non possiamo andare. Velocemente quindi sulla tabella ritroviamo appunto le percentuali. La l'IMU viene pagata ovviamente sugli immobili, non viene pagata per la prima casa, tranne che per gli immobili accatastati A1, A8, A9. Mentre per i fabbricati rurali si paga lo 0,10%, per terreni agricoli sono esenti, per beni merce è esente, fabbricati del gruppo D è l'1,06%, altri immobili l'1,06% e per i nuovi insediamenti, come ho detto, è lo 0,76%. Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 4, approvazione aliquote e detrazioni relativa all'imposta municipale propria IMU per l'anno 2023. Favorevoli? 10. Astenuti? 1. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Astenuti? 1. Contrari, prima non l'ho detto, ma 0. La delibera è approvata. Passiamo quindi al punto numero 5, approvazione documento unico semplificato DUPS 2023-2025. La delibera raccoglie quindi gli indirizzi amministrativi e le necessità che sono venute fuori tra amministrazioni e uffici, che dopo troveranno appunto l'appoggio economico all'interno dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Nell'allegato vediamo appunto il ripetersi delle partecipate che ho ampiamente presentato nella delibera precedente. Da aggiungere che l'ente negli ultimi 3 esercizi non ha ricorso, e quindi anche nel 2022 non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa. Per quanto riguarda l'indebitamento, abbiamo attualmente 10 mutui accesi, 8 sono stati rinegoziati nel 2020. Con delibera numero 16 del 27/5/2020 che ci ha permesso appunto di abbassare la spesa per gli anni e posticipare la scadenza al 2043 per questi 8. Uno è stato contratto appunto questo anno nel 2022 per una cifra di 73.000 euro relativo alla realizzazione di un parcheggio in via Sette Ponti. Questo è legato però alla vincita di un bando regionale, il quale riversa la quota del mutuo, quindi è a carico quasi totalmente a carico della Regione Toscana. E poi ce n'è un altro in scadenza, l'ultima rata verrà pagata nel 2023. Un mutuo MEF. attualmente sia nell'anno 2021 e nel corso dell'anno 2022 non ci sono stati debiti fuori bilancio. Come vediamo dalle tabelle, la spesa appunto del personale dal 2019 al 2021 ha subito una diminuzione di spesa. Come da delibere approvate possiamo capire le entrate a cosa sono riferite. Abbiamo le entrate tributarie relative all'IMU che abbiamo appena approvato. Per quanto riguarda l'altra entrata tributaria, abbiamo l'entrata della Tari al servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quest'anno è stato approvato per la prima volta il bilancio di previsione, quindi che raccoglie più annualità, e l'abbiamo approvato ad agosto, il 1 agosto 2022. Il PEF 2023 sarà quello di 437.658 euro. Abbiamo una diminuzione di 14.700 euro rispetto al PEF del 2022 e di 106.000 euro rispetto al PEF del 2019. Per quanto riguarda le entrate invece dell'IRPEF, l'abbiamo approvate le aliquote che sono allo 0,5. Trasferimenti correnti riguardano principalmente trasferimenti che vengono dagli enti o dal Ministero della Regione. Il più grande, il più grosso principalmente è quello dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda il progetto, vecchio progetto Siproimi, che attualmente si chiama SAI. Le entrate extratributarie riguardano i servizi che l'ente svolge per la popolazione, quindi ci sono i rimborsi per il servizio di trasporto scolastico, servizi cimiteriali, illuminazione della lampada del cimitero e poi ci sono anche le entrate per quanto riguarda appunto i dividendi delle partecipate quando ci sono. Le entrate in conto capitale ovviamente sono riferiti a bandi e alla vendita di alienazioni, bandi che sono indispensabili per la progettazione, per la progettualità e anche lo sviluppo dell'ente, che siamo costantemente tenuti e vogliamo continuamente cercare e partecipare, perché è l'unico modo per poter cercare di fare e realizzare opere all'interno del nostro ente. Le spese correnti, appunto, abbiamo la spesa del personale. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, dal 2021 il fondo si deve adeguare al 100% dello stanziato. Noi l'avevamo già stanziato, questo anno è per il 2023 è 69.870 euro e 70.000 euro per l'anno 2024-2025. C'è una diminuzione rispetto agli anni precedenti, rispetto al 2022 che era di oltre 72.000 euro, quindi questo ci permette di liberare risorse perché non sono fondi accantonati. Per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche, abbiamo lo schema suddiviso in tre annualità, 2023, 2024 e 2025. Per quanto riguarda il 2023 abbiamo in progetto di intervenire sul plesso scolastico Ugo Nofri, abbiamo l'entrata per una spesa di 242.000 euro, abbiamo l'entrata delle opere di urbanizzazione del progetto unico convenzionato ex fattoria Cassi per 45.000 euro. Un intervento importante sugli impianti sportivi a seguito della partecipazione a due bandi regionali per un totale di 380.000 euro suddiviso in più annualità, e poi abbiamo l'intervento per l'efficientamento energetico che è un bando PNRR al quale vogliamo partecipare sia nel 2023 che nel 2024. Per il 2024 invece poi abbiamo il fondi ministeriali per la realizzazione e rifacimento della strada di Via di Sant'Agata, è un bando ministeriale al quale abbiamo partecipato più annualità sia nel 2021 che 2022, poi 640.000 euro relative all'efficientamento e al completamento dei lavori del secondo stralcio dell'ex scuola di Piazza delle Fiere. Secondo intervento per quanto riguarda la scuola attuale Ugo Nofri, per un totale di 740.000 euro e il progetto convenzionato ex fattoria Cassi 37.000 euro. Abbiamo poi la realizzazione della ciclopista lungo il torrente Bregine, relativa a dei bandi regionali, alcuni ai quali abbiamo già partecipato, altri si dovrebbero ripetere anche per il 2023 per la mobilità sostenibile, un progetto, un'idea di progetto che prevede un intervento di 214.000 euro. E poi, come ho detto, c'è l'efficientamento energetico da fondi PNRR per un totale di 50 per il 2024. Nel 2025 abbiamo l'intervento sulla scuola di Gello con un possibile finanziamento del GAL per un totale di 120.000 euro, intervento di adeguamento ultimo stralcio per la scuola di 141.000 euro e poi abbiamo l'intervento grosso che con un'idea di intervento di progetto per quanto riguarda il palazzo comunale da fondi regionali e dal GSE per un totale di 1.680.000 euro. Nell'altro specchietto invece sono riportati i servizi, principalmente servizi che eroga il Comune. Anche qui abbiamo cercato di fare delle gare più grandi possibili, ovvero che intervenissero su più annualità per ottenere anche un risparmio economico. Basta vedere il servizio di trasporto scolastico che è stato affidato per 3+2, quindi con scadenza 2025 e 2000 o possibilità di prolungarlo fino al 2027 e ci porta a una spesa di 55.000 euro per annualità. Poi ovviamente sono ripetute le spese che l'ente è tenuto a sostenere tutti gli anni, le assicurazioni 22.000, manutenzione dei sistemi software 25, il progetto di accoglienza, come dicevo, SAI, che è in scadenza il 30 giugno 2023, quindi è riportata una sola parte che sono 218.000 euro, la mensa scolastica 60.000, servizi di pulizia degli immobili comunali 16.000 euro e poi c'è anche i servizi di pulizia per quanto riguarda l'edificio relativo alla scuola materna 11.000 euro. E poi abbiamo previsto l'intervento per i fondi PNR che abbiamo ottenuto 40.000 euro per l'efficienza per i software e l'informatica, 40.000 euro ad annualità. La tariffa che abbiamo confermato col DUPS per quanto riguarda le tariffe dei servizi pubblici per i residenti 180 euro e per i non residenti 250 euro, che sono le stesse tariffe uguali all'anno scolastico 2021-2022. Per quanto riguarda i contratti di lavoro, nuove assunzioni, era previsto appunto l'assunzione a tempo determinato di una figura B fino a fine anno, quale è stata assunta, e da gennaio rientra in servizio il nostro dipendente Massimiliano. Per quanto riguarda invece la possibilità di assumere un'altra figura di supporto all'ufficio tecnico, abbiamo ricevuto, ancora non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma per quanto riguarda i piccoli comuni siamo riusciti ad ottenere 19.000 euro per quanto riguarda l'aiuto alla progettazione per bandi PNRR rivolti ai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti per annualità 2023 appunto di 19.000 euro. Aspettiamo l'ufficialità, l'uscita in Gazzetta Ufficiale e poi procederemo a fare l'assunzione a tempo determinato. Infine c'è il riassunto, una tabella da quest'anno da dover inserire che riguarda appunto la progettualità di interventi finanziati col PNRR e la troviamo quasi alla fine, a pagina 28, dove ripercorre appunto gli interventi finalizzati e finanziati con il PNRR, che sono i due interventi da 50 per il 2023, 50.000 euro per il 2024 per l'efficientamento energetico e la somma dei vari interventi per la transizione digitale e l'innovazione tecnologica per un totale di 153.000 euro assegnati a Castiglion Fibocchi. Infine abbiamo il piano delle allenazioni, ovviamente come tutti gli anni vengono riproposte le allenazioni che l'amministrazione intende intraprendere nelle annualità. Abbiamo riportato il terreno della ragnaia, abbiamo riportato un terreno in via del Regno separato, abbiamo inserito un terreno di via Fonte Vecchia e un terreno di via Sette Ponti. Il totale delle allenazioni è di 103.520 euro. Apro la discussione.
Io volevo due cose. La prima è una considerazione riguardo alla rinegoziazione dei mutui. Sì che infatti abbiamo un po' di respiro subito, ma cioè, si è ipotecato il futuro, se non erro, da chi verrà dal 2030 in poi. E poi ho una domanda da fare. Nell'anno 2023 c'è il primo straccio del sulle volte di Dugonotte. Volevo sapere se dopo il primo straccio è possibile che ritornino i ragazzi sopra oppure no, oppure mi aspettare proprio la fine.
Allora, per quanto riguarda le negoziazioni, risponde l'assessore Ferrini. Per quanto riguarda invece il discorso dei lavori sulla scuola, per il 2023 verranno fatti dei lavori per poter riaprire il primo piano della scuola 1. Sì.
Per quanto riguarda i mutui, come è stato detto prima, la difficoltà che avrà il Comune nel futuro, come diceva la consigliera Tocchi, confermiamo la validità della nostra scelta nel dilazionare questo debito. Questo ci ha permesso subito di risparmiare, di avere a disposizione nel primo anno che ho fatto 50.000 euro e negli anni successivi altre, fino ad arrivare a 40.000 euro e poi sempre più basso. Comunque, se ci fossero stati ancora quei mutui, sicuramente ci saremmo trovati in difficoltà. Ci saremmo trovati in difficoltà come è successo quest'anno per l'imprevisto dell'energia, l'imprevisto delle bollette. Avevamo dei soldi a disposizione, chiaramente sono soldi di bilancio, sono tolti da altre cose. I mutui è vero che finiranno nel 2043, però sono molto dilazionati, l'importo è basso, sostenibile, e tant'è vero che l'indebitamento sta diminuendo con le rate di mutuo. Quest'anno con il mutuo di 73.000 euro per il parcheggio abbiamo avuto un lieve incremento, però è sempre in diminuzione. Riteniamo, insomma, la scelta che abbiamo fatto riteniamo valida.
Sì, questo è il fatto che arriveranno tutti dal 2030 in poi, circa.
Sì, nel finale, chiaramente questa operazione aveva un costo, non è che è venuta gratis, purtroppo non è come la negoziazione come viene in banca, che io oggi ho un tasso del 3%, vanno in banca, rinegozio il tasso, me lo metto all'1 e quindi ho un costo, e chiaramente anche un costo finale più basso. In questo caso purtroppo questi mutui sono con la Cassa Depositi e Prestiti che ha dettato le condizioni, sono diminuiti i tassi, rimanendo sempre alti per il momento in cui siamo, però ha diminuito i tassi, ma l'importo equivalente non poteva perderlo, quindi questa spesa è stata dilazionata.
Altri interventi. Questa rinegoziazione c'è stata fondamentale soprattutto per far fronte all'emergenza Covid, ma non solo, perché come abbiamo detto, come ha detto l'assessore, si sono verificate altre situazioni, come ho spiegato io. Avere a bilancio di previsione una partecipata che ti dà 250.000 euro, arriviamo, dobbiamo rifare un bilancio dove dobbiamo togliere in un anno 100 e in un anno 250.000 euro, che non era previsto perché non si sapeva che doveva chiudere, o non si sapeva che la società 6 andava male. Noi in due anni abbiamo tolto 350.000 euro dal bilancio. Se non avessimo fatto la negoziazione dei mutui, i bilanci non si sarebbero chiusi. Metto in votazione la
tengo a specificare anche questo. Sulla partecipata noi abbiamo fatto fare una previsione futura sulla base del fatto che, ora non ricordo gli anni, comunque nel 2024, dipende nel 2024 mi pare, o 2022, comunque se non ci fosse l'autorizzazione da parte della Regione Toscana all'ampliamento e quindi alla prosecuzione della disc dell'impianto giù a Terranova Bracciolini, è ovvio che l'impianto chiude e quindi è a zero. I dividendi sono a zero. Bastava semplicemente fare una programmazione futura e poter programmare negli anni a venire quella diminuzione dei dividendi, cosa che questa amministrazione ha fatto fortunatamente perché è lungimirante, e cosa che invece non è stata fatta in precedenza.
Posso ancora? Vorrei aggiungere questo. Dunque, noi abbiamo degli immobili, una cosa che avevo già detto nel momento che abbiamo rinegoziato i mutui, abbiamo degli immobili da ristrutturare, probabilmente stiamo andando avanti cercando di avere dei soldi a gratis, ma i soldi a gratis non ci saranno, probabilmente per qualcosa dovremo prendere dei mutui. La rata che stiamo pagando ora è già al limite della nostra capacità, e quindi se dovessimo prendere altri mutui, e se dovessero prendere, sarebbe molto difficile sostenere la rata. Tant'è vero che noi, il nostro indebitamento ci ha permesso di arrivare fino al 10%, come dice il tool. Noi siamo all'1,06, nel 2023 saremo all'1,06 della percentuale sulle entrate correnti, quindi rimarrebbe difficile sostenere appunto la rata.
Ci sono altri interventi? Metto in votazione la delibera numero 5 iscritta all'ordine del giorno. Approvazione documento unico semplificato DUPS 2023-2025. Favorevoli? 8, contrari, 1, astenuti, 2. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli, 8, contrari, 1, astenuti, 2. Delibera è approvata. Passiamo al punto numero 6, iscritto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Per la presentazione della delibera passo la parola all'assessore al bilancio Ferrini.
Buonasera. Dunque, l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. L'approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per non incorrere nel periodo dell'esercizio
provvisorio.
Esatto. Per non incorrere nell'esercizio provvisorio, quindi anche quest'anno siamo riusciti, anche se c'è stata la proroga al 31 marzo, abbiamo voluto noi, la nostra amministrazione ha voluto fare l'approvazione del bilancio entro il 31-12. Con la giunta comunale del 2012 abbiamo approvato gli schemi del DUP e gli schemi di bilancio. Poi, importante per l'approvazione del bilancio, era appunto questo, l'approvazione del DUF, l'approvazione delle aliquote IMU e IRPEF, e fanno parte sempre dell'approvazione del bilancio. Bisogna tenere conto anche del bilancio preventivo del 2021 per il 2022, il bilancio consuntivo del 2022 per appunto il 2021, poi l'assestamento che è avvenuto in data 1/8. Queste sono tappe necessarie per il bilancio, per la gestione del comune. Nell'occasione, come già detto il sindaco, nell'occasione del consiglio del 1/8 è stato approvato anche la TARI per 437.000 euro, è più basso rispetto al 2022. Diciamo che il bilancio viene approvato in pareggio, deve essere approvato in pareggio e deve esserci anche un fondo di cassa non negativo. Tant'è vero che è per questo che deve essere calcolato anche un avanzo presunto che ammonta a 386.000 euro, proprio per verificare l'esistenza, che non ci sia un disavanzo, nel qual caso dovrebbe essere subito ricoperto. Le entrate correnti, ha già spiegato il sindaco, devono coprire le spese correnti e chiaramente quest'anno noi abbiamo avuto una certa difficoltà con l'aumento che c'è stato con il pagamento delle bollette. Siamo riusciti a coprire con fondi di bilancio la maggior parte dell'aumento che c'è stato, da 101.000 euro previsti a 195.000 effettivi, dove abbiamo avuto 37.000, un contributo, più contributi per un totale di 37.000 dallo Stato, e il resto sono tutti fondi di bilancio. È stata fatta una cosa buona dall'Europa, ha stabilito infatti un price cap sul costo del metano, speriamo che anche questo ci serva. Noi abbiamo aumentato l'impegno nel capitolo di bilancio delle bollette. Chiaramente non basteranno, però eventualmente durante l'anno proverremo con le necessarie variazioni di bilancio. Possiamo ora vedere qualche voce. E abbiamo queste voci nel quadro generale del bilancio. Abbiamo un fondo pluriennale vincolato di 259.000 euro, diviso tra 44.000 euro che riguardano il personale, 215.000 euro riguardano i lavori agli impianti sportivi al campo sportivo di Sant'Agata. Poi abbiamo nel titolo primo le entrate correnti con IMU, IRPEF e TARI per 1.434.000 euro. Trasferimenti correnti, e lo ripeto perché leggo anche i numeri, anche se l'aveva già detto il sindaco. E trasferimenti correnti, che sono i trasferimenti che arrivano al comune, dallo Stato, dalla Regione, per un totale di 481.000 euro. Le entrate poi extratributarie, che sono appunto la vendita dei terreni, le partecipate, i servizi, i trasporti, e per un totale di 299.000 euro. Questi sono i primi tre capitoli di bilancio che danno un totale di 2.215.240 euro. Con queste entrate dobbiamo coprire i 2.225.000 delle spese correnti. Chiaramente manca qualcosa perché lo prendiamo dalla parte corrente del fondo pluriennale vincolato di 44.000 euro, quindi sono ben coperte queste spese. Poi abbiamo le entrate in controcapitale, che sono investimenti, vengono le alienazioni, opere di urbanizzazione. Ecco, nel 2021 22 abbiamo avuto un forte incremento degli oneri di urbanizzazione che ci ha permesso appunto di fare opere che se no sarebbero rimaste solamente nel pensiero, nella voglia di fare. Poi fa sempre parte l'anticipazione di cassa di 500.000 euro, ma chiaramente per fortuna insomma, non abbiamo avuto la necessità di utilizzarla. E poi ci sono le entrate a pareggio di 374.000 euro. Le spese, che dicevo prima, di 2.225.000, la maggior parte riguarda il personale, un costo di circa 600.000 euro. Poi abbiamo l'acquisto di beni, servizi, tutto quello che è la gestione corrente. Riguardo al personale, il costo di circa 600 euro è sempre inferiore alla media che fu stabilita nel periodo di 2011-2013, che è di un importo di 648.000 euro. Poi ritornando alle spese, abbiamo le spese in conto capitale, appunto, che sono gli investimenti che vengono fatti per 743.000 euro. Poi abbiamo il rimborso di prestiti per 34.000 euro, questa è la cifra che tra capitale e interessi abbiamo sostenuto nel 2022, che sosterremo nel 2023, questa qui è quella del bilancio. Poi abbiamo appunto anche qui per pareggiare l'anticipazione di cassa e poi le uscite sempre a pareggio per conto terzi di 374.000 euro. Come dicevo prima, per quanto riguarda l'indebitamento che dicevo prima, dei mutui, noi abbiamo iniziato il 2022 con un importo di 638.000 euro di debito, e più i 73 che abbiamo in mutuo che abbiamo contratto per il parcheggio, e arriviamo a 678.000 euro, meno chiaramente i rimborsi. Questo mutuo di 73.000 euro è vero che fa parte dei mutui, quindi è un indebitamento, però questo mutuo viene rimborsato attraverso delle rate di circa 4.500 euro che ci rimborsa la Regione Toscana per 15 anni. E un'altra voce importante è il fondo crediti dubbia esigibilità, anche questo ne ha parlato il sindaco. Anche questo è diminuito, sicuramente una diminuzione ce l'abbiamo anche in seguito alla riduzione della Tari, e ammonta a 69.870 euro. Del bilancio fanno parte vari allegati e per legge devono essere pubblicati nel sito del Comune sotto la voce dell'amministrazione trasparente. Come sempre tutto questo viene controllato, viene a un parere favorevole del revisore dei conti e del responsabile finanziario, quindi proponiamo la proposta.
Grazie Assessore, apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione l'approvazione del bilancio iscritto al punto numero 6 dell'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Favorevoli? 8, astenuti? 2, contrari? 1. Immediata eseguibilità? Favorevoli? 8, astenuti? 2, contrari? 1. La delibera è approvata. Nel ringraziarvi per la presenza, la partecipazione completa a questo consiglio, auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie ovviamente i migliori auguri di buon anno per un 2023 prospero e interessante per tutti. più del 2022. E abbiamo, come vedete, abbiamo qui di fronte delle bottigliette di olio. Questo è un omaggio da parte del comune, e l'abbiamo dato a tutti i dipendenti e quest'anno anche ai consiglieri, visto che quest'anno la produzione è stata notevole, e la raccolta fatta dai nostri olivi qui del comune, che abbiamo dato a raccogliere, e un quarto è stato dato al comune e è stato donato interamente agli over 90, ai dipendenti e a tutti i consiglieri. Grazie. Quindi, auguri a tutti voi.
Prego. Tanti auguri, buon anno.